SBS Audio is supported by advertising.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SBS Italian e da ieri in Borgo Ignazia, un grande resort di lusso in provincia di Brindisi, in Puglia, sono confluite le rappresentanze delle 7 maggiori potenze mondiali per il classico incontro annuale del G7, quest'anno sotto la presidenza italiana, e sono moltissimi i temi sul tavolo dei lavori. Ne parliamo questa mattina con Alessandro Boldrini di Ala News. Alessandro, buongiorno, buonasera per te, benvenuto su SBS Italian.
Buongiorno, grazie mille.
Alessandro si trova con il resto della stampa a Bari per seguire appunto i lavori. Si è appena concluso il primo giorno. Prima di vedere quali sono stati i momenti salienti della giornata, che aria tira da quelle parti?
Diciamo che è un'organizzazione, questa del G7 italiano, particolarmente importante, infatti si nota dai livelli di sicurezza altissimi che ci hanno accolti qui a Bari. Noi ci troviamo al Media Center di Bari, che è a una settantina di chilometri poi da dove effettivamente si riuniscono i leader del G7, cioè Borgo Ignazia, che è questo bellissimo resort di Savelletri in provincia di Brindisi. Come ti dicevo, appunto, abbiamo incontrato altissimi livelli di sicurezza per l'ingresso e anche all'interno.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato l'ospite principale della prima giornata di lavori, con il raggiungimento importante da parte del gruppo dei 7 di un nuovo accordo per Kiev. Ci dai qualche dettaglio?
Assolutamente. Oggi la prima giornata di lavoro, i primi tavoli erano interamente dedicati appunto alla situazione internazionale e ai conflitti. Si è parlato di Medio Oriente, ma poi con l'arrivo di Zelensky si è parlato soprattutto di Ucraina, e il G7 è riuscito a lavorare su un documento, su un testo condiviso che prevede un accordo sugli asset russi che erano stati sequestrati, e quindi in questo caso non si tratta, ha spiegato poi la Premier Meloni, di una vera e propria confisca, bensì dei profitti che maturano da questi asset verranno inviati in Ucraina come ulteriore forma di sostegno, stimato in circa 50 miliardi di dollari, e si stabilirà su una base di una serie di prestiti. Ora, in realtà, l'accordo prevede appunto l'invio di questo denaro a sostegno dell'Ucraina per continuare il conflitto. Ma dal punto di vista tecnico, poi la Premier in serata ha spiegato che fondamentalmente andrà ancora sistemato, cioè ci sarà ancora del lavoro da fare, ecco, per organizzare perfettamente come poi questi prestiti verranno erogati e come poi eventualmente restituiti i soldi dalla parte di Kiev. Comunque è un accordo che da più punti di vista è stato definito come storico. Il cancelliere tedesco Scholz ha parlato appunto di un passo storico, anche la presidente della Commissione europea uscente, Ursula von der Leyen, ha detto che si tratta di un segnale molto forte, tutti i paesi del G7 contribuiranno effettivamente a questo prestito a sostegno dell'Ucraina, a sostegno di Kiev.
Ecco, appunto, Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa poi con il presidente americano Joe Biden 2 ore fa ha anche firmato un importante nuovo accordo di sicurezza tra Ucraina e Stati Uniti, anche questo definito già storico dagli analisti. Dicevi però che anche sul conflitto tra Israele e Hamas c'è stato consenso tra i leader.
Assolutamente sì, prevale, diciamo, la linea statunitense, la linea della Casa Bianca, che è quella chiaramente di un cessate il fuoco, però la Premier Meloni ha detto che fondamentalmente c'è condivisione su quello che è la soluzione dei due popoli in due stati, quindi questa è la prospettiva che i leader del G7 cercano di raggiungere, però finora l'accordo, la linea di massima del tavolo di lavoro tra i leader è che fondamentalmente c'è questo sostegno unanime da parte di tutti i leader alla proposta degli Stati Uniti per il cessate il fuoco, la liberazione chiaramente degli ostaggi, il sostegno poi e la protezione della popolazione civile. La Premier Meloni in serata ha dichiarato che i leader hanno lavorato per ribadire ogni sforzo per evitare un'escalation dal punto di vista militare.
Ecco, io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Alessandro Boldrini, che si trova in questi giorni in Puglia per seguire i lavori del G7. morte. E Papa Francesco, invece, parlando di grandi ospiti, sarà l'ospite d'onore del summit nella seconda giornata di lavori. Sarà la prima volta di un pontefice al vertice dei sette. Interverrà nella sezione dedicata all'intelligenza artificiale, fortemente voluta da Giorgia Meloni. Con queste premesse, però, è stato proprio l'aborto uno dei temi a gettare scompiglio tra le cancellerie. Dicci di più.
Già in mattinata fonti molto attendibili parlavano di una modifica di quello che era poi il testo condiviso alla fine del G7 di Hiroshima, che prevedeva appunto la dicitura esplicita del diritto all'aborto e della tutela delle cure post-aborto. Già in mattinata invece le notizie che sono circolate era che appunto il testo condiviso tra gli Sherpa, i cosiddetti Sherpa, che poi sarebbe finito sul tavolo dei leader della dichiarazione finale del G7, preveda la rimozione della parola aborto e si parli di un generico sostegno alla vita. Chiaramente questo è un tema fortemente divisivo, anche i leader politici italiani, tra cui il ministro degli esteri italiani, non si sono voluti sbilanciare. Il ruolo, la presenza per la prima volta, come hai ricordato, di un pontefice, di un papa a una riunione di questo tipo, ha una sua influenza, un suo peso anche da questo punto di vista. Diciamo che anche in serata gli animi erano abbastanza accesi su questo confronto, su questo dibattito, tant'è che Macron ha detto fondamentalmente di non condividere la posizione italiana, sostenendo che appunto si tratta di una posizione che non è condivisa dalla Francia. Ha ricordato come la Francia abbia voluto inserire l'aborto, il diritto all'aborto, anche nella sua Costituzione. La Premier Meloni ha risposto anche piccata, dicendo che fondamentalmente Macron sta facendo una campagna elettorale al G7. Dopo la sconfitta per le elezioni europee, Meloni sostiene che Macron abbia voluto inasprire il dibattito, portarlo su un piano di scontro elettorale, post-elettorale ormai possiamo dire.
O di campagna elettorale. Si tratta di un G7 in cui si sta giocando appunto la partita della nuova governance europea. Il summit, come ricordavi, avviene a pochi giorni dai risultati di elezioni europee che potrebbero scombinare gli equilibri a Bruxelles, e si svolge sotto la presidenza italiana con Giorgia Meloni come padrona di casa, proprio sulla scia di questi risultati. Secondo te che occasione rappresenta per la Presidente del Consiglio italiano?
L'occasione del dimostrarsi all'altezza delle aspettative. Dal punto di vista politico italiano, le elezioni europee hanno visto fondamentalmente un rafforzamento della figura in generale, un consolidamento dell'andamento del governo, perché poi dal punto di vista appunto elettorale sono stati premiati i partiti della maggioranza, chi più chi meno, lo sappiamo, parliamo di qualche percentuale di differenza. Però tendenzialmente l'andamento è questo, ma allo stesso tempo ha rafforzato anche il principale partito dell'opposizione al momento, che è appunto il Partito Democratico. La figura di Meloni ne esce rafforzata, anche se c'è chi vuole anche in questo caso limitare, frenare gli entusiasmi, e ancora una volta è Macron, che invece è forse uno dei grandi sconfitti delle elezioni europee, politicamente parlando, sia chiaro, che ha detto che secondo lui invece non vede una Meloni più forte, più rafforzata da questo risultato elettorale, bensì dice che gli equilibri non sono molto cambiati. Dal punto di vista istituzionale è il banco di prova forse più difficile, ma al tempo stesso più importante per tutto il governo italiano, e l'attenzione che è stata data all'organizzazione di questo G7 ne è la riprova.
Allora grazie mille ad Alessandro Boldrini da Bari e buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.